Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Prime ore del mattino del 4 maggio del 1945. A Stramentizzo l'aria risuona di spari, di lunghe raffiche, del suono sordo e sinistro delle granate. Sta per iniziare l'ultima strage nazista in Italia, l'ultimo colpo di coda delle SS, l'ultimo colpo di coda che ha colpito la Valle di Fiemme lasciando una scia di sangue nei paesi di Ziano, Molina e appunto Stramentizzo. Una storia drammatica che costò la vita a 45 persone, in maggioranza civili innocenti, e che ha lasciato una memoria divisa. Divisa tra chi ritiene, o meglio riteneva, visto che la maggior parte dei testimoni non sono più tra i vivi, che la colpa fu dei partigiani che attaccarono le colonne tedesche in ritirata a guerra finita. Va ricordato che la resa delle truppe tedesche nel nord Italia era stata firmata il 29 maggio a Caserta ed era operativa dal 2 maggio. E tra chi, per contro, riteneva e ritiene ancora che questi attacchi alle colonne tedesche erano stati ordinati dai comandi alleati per ritardarne la ritirata verso il cuore delle Alpi. Verso il cuore delle Alpi che i più fanatici comandanti nazisti pensavano di trasformare in una fortezza. Ma stando ai fatti di quella gelida mattina, anche se era maggio, sulla Valle di Fiemme era caduta la neve, Stramentizzo e Molina vennero investite dalla rappresaglia di un battaglione di SS, il Kampfgruppe Schindholzer, che proveniva dall'altissimo di Brentonico, dove era stata realizzata la linea blu, la Blaue Linie, che sarebbe dovuta diventare una nuova linea gotica, ma che crollò in seguito allo sfondamento degli americani a Torbole il 30 aprile, dopo la battaglia delle Gallerie. Quello dei due paesi al confine tra Val di Fiemme e Val di Cembra fu l'episodio finale dei giorni di violenza per la Val di Fiemme. Il 28 aprile 1945, in località Piazzola Molina, primo scontrafuoco tra partigiani tedeschi nel corso del quale vennero uccisi un partigiano e un soldato germanico. E il giorno dopo, tre giovani sono stati ammazzati dai tedeschi a Castello di Fiemme perché sospettati di essere partigiani. Ma il massimo della tensione viene raggiunta la sera del 2 maggio a Ziano. Radio Londra annuncia la fine ufficiale della guerra in Italia. Il parroco del paese, Don Modesto Lunelli, fa suonare le campane a distesa per dare ai suoi fedeli il lieto annuncio. Ma in quella prima sera di pace, dopo quasi 5 anni di guerra, un gruppo di partigiani ferma una colonna di tedeschi diretti a Cavalese e li fa prigionieri. Qualcuno riesce a dare l'allarme e da Cavalese arriva un mezzo corazzato che inizia a sparare contro i partigiani, prendendoli di sorpresa. I militari della Wehrmacht liberano i loro commilitoni e si sfogano contro il paese, provocando 13 morti e l'incendio di 16 abitazioni, oltre ad una lunga serie di saccheggi, oltre ad una coda di sequestri e uccisioni di ostaggi. Una situazione drammatica che si aggravò di ora in ora. La sera del 2 maggio dalla Val Cadino scese una formazione di una decina di partigiani che, nonostante le proteste del parroco Don Celestino Vinante e di alcuni abitanti che temevano una rappresaglia, decisero di prendere posizione a Stramentizzo. All'indomani mattina, due partigiani si allontanarono in motocicletta dal paese con l'intento di tagliare alcuni alberi lungo la strada che sale dalla Val di Cembra per sbarrare la strada alle colonne tedesche. Ma a Miravalle di Capriana le cose iniziarono ad andare storte. I due, Carlo Tonini di Valfloriana e Franz Kohlmann, un disertore della Wehrmacht, fermano una Kubelwagen sulla quale viaggiano due SS e un tenente medico. L'auto, che per alcuni portava sul cofano una bandiera della Croce Rossa, non si ferma all'alt e i partigiani aprono il fuoco, freddando i due soldati e ferendo gravemente il medico, che morirà il giorno dopo. Sul terreno rimane anche Kohlmann, falciato da una raffica. Nel frattempo della Val di Cembra arriva una piccola colonna composta da 3 camion sul quale viaggiano una 50ina di tedeschi che a Stramentizzo, di fronte alle armi dei partigiani, si arrendono e vengono fatti prigionieri e imprigionati prima in una segheria di Molina e poi in una malga. Ma questi fatti sono solo l'inizio, l'innesco di ulteriori ore di sangue e di brutalità, dell'ultima strage nazista d'Italia. Durante la notte tra il 3 e il 4 maggio, il Kampfgruppe delle SS, militari abituati alla violenza e nazisti fanatici, probabilmente avvertiti di quanto era successo a Miravalle, si avvicinano al paese al confine tra la Valle di Cembra e quella di Fiemme. Alle 6 del mattino inizia la rappresaglia. Primo capitolo di questa triste storia. Un gruppo di uomini del reparto delle Waffen SS si avvicinano al posto di blocco dei partigiani. Si atteggiano in modo pacifico, gut kamerad, alcuni testimoni li avrebbero visti sventolare anche una bandiera bianca, ma ad un tratto i tedeschi ribaltano la scena. Quelli più vicini ai partigiani si buttano a terra, mentre gli altri sparano contro il gruppo di patrioti, falciandoli. Dopo poco parte un fitto fuoco di sbarramento verso il paese, con raffiche di mitragliatrici pesanti, le famose MG-42 dei tedeschi, e i militari, gente come ho detto addestrata e abituata alle azioni violente, entrano nelle case, fanno uscire le donne, sparano agli uomini e ingaggiano un conflitto a fuoco con i partigiani asserragliati nella segheria del Baron Longo. Ore di terrore che si concluderanno nel pomeriggio con l'assalto a Molina, dove, tra l'altro, vennero uccisi a sangue freddo due carabinieri, Rosario Spina e Angelo Marazzato. Gravissimo il bilancio di quel tragico 4 maggio. 31 morti, 17 partigiani e 14 civili, 9 case incendiate a Stramentizza, 19 a Molina. Peggio di così, a due giorni dell'entrata in vigore ufficiale dell'armistizio, anche se le truppe tedesche avevano iniziato la ritirata immediatamente dopo l'insurrezione del 25 aprile, peggio di così, dicevo, non poteva andare. Non si è mai capito se i partigiani cercarono di fermare le SS dirette alla scuola di guerra alpina di Predazzo in base ad ordini del comando alleato, oppure se agirono per spirito di vendetta, o più semplicemente da sprovveduti. Come detto, su questo gli animi sono sempre stati, e sono ancora, divisi. Di certo c'è che, male armati e inesperti, i partigiani ebbero perdite pesanti e i tedeschi, secondo il loro spietato modello di guerra antipartigiana, si vendicarono sulla popolazione inerme che aspettava gli americani e quindi la fine definitiva della guerra. Ma come in tutte le storie c'è una storia. Torniamo un attimo all'alba del 4 maggio a Stramentizio, sulla strada della Val di Cembra, a quel gruppo di partigiani falciati dalle raffiche delle SS. Una di queste vittime era diversa dalle altre. Una delle istantanee scattate dal fotografo Quirino Marc, che accompagnò nella sua indagine l'avvocato Giovanni Morandini, che avvenne a poche ore dalla strage, ritrae un giovane di colore riverso sul dorso, il petto insanguinato, gli occhi fissi nel nulla. Sulle prime si sparse la voce che fosse un medico sudafricano che faceva parte di una missione alleata paracadutata sulle montagne trentine. In realtà si trattava di Giorgio Marincola, italiano di padre e di madre somala. Un brillante studente di medicina, appartenente alle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà e tenente del servizio operativo speciale britannico. Giorgio fu probabilmente l'unico partigiano di colore italiano. Era figlio di Giuseppe Marincola, maresciallo dell'esercito, che lo ebbe nel 1922 da una donna somala, Askira Hassan. Il padre, fatto raro per l'epoca, riconobbe il bambino e sua sorella, tra l'altro, e lo portò in Italia, a Roma, dove crebbe e frequentò con buon profitto il prestigioso liceo Umberto I. E proprio sui banchi liceali, Giorgio Marincola conobbe il professor Pio Albertelli, figura carismatica del Partito d'Azione che concluderà i suoi giorni fucilato alle Fosse Ardeatine. Il giovane italo-somalo rimase affascinato dal professore e dopo l'8 settembre del 1943, studente di medicina alla Sapienza, entrò nelle formazioni partigiane che operavano nella capitale. A causa di una soffiata, Marincola decise di spostarsi a Viterbo, dove entrò in contatto con gruppi di resistenti. Ma il salto di qualità come combattente lo fece dopo la liberazione di Roma nel giugno del 1944. Gli alleati notarono questo ragazzo sveglio e motivato e lo mandarono a Brindisi per dargli una solida formazione militare. Alla fine del 1944, col grado di tenente in nome di battaglia Mercurio, venne paracadutato in provincia di Biella. Ferito durante un assalto ad una colonna della Wehrmacht, Il 17 gennaio venne catturato dalle SS e imprigionato nel carcere della città piemontese. Costretto a parlare ad una radio fascista, Radio Baita, alla domanda perché lui somalo si era messo dalla parte degli inglesi, rispose: «La patria non è identificabile con dittature simili a quella fascista. Patria significa libertà e giustizia per i popoli del mondo, per questo combatto gli oppressori». La trasmissione venne interrotta bruscamente e il giovane massacrato di botte. In seguito a questo episodio venne detenuto nel carcere Le Nuove di Torino e poi, in marzo, spedito al campo di internamento di Bolzano destinato a uno dei lager di sterminio tedeschi. Ma la guerra per il Reich e la Repubblica Sociale di Mussolini stava per finire e il 30 aprile del 1945 i prigionieri del campo vennero liberati dagli stessi tedeschi. Giorni caotici dove si rincorrevano notizie difficili da verificare. A Bolzano si sapeva che gli anglo-americani erano vicini. La decima divisione da montagna americana era a Torbole, dove aveva combattuto l'ultima battaglia, quella delle gallerie lungo la Gardesana orientale. Ma la valle dell'Adige era ormai solcata da una vera e propria fiumana di reparti germanici che risalivano verso il Brennero, molti di questi ancora perfettamente armati e composti da ufficiali e soldati che non volevano accettare la resa. Giorgio Marincola decise di andare verso la Val di Fiemme perché sapeva che c'erano formazioni partigiane pronte ad agire per ostacolare la ritirata tedesca. A Cavalese prese subito contatti con alcuni partigiani e si unì al gruppo che operava in Valcadino. Dopo pochi giorni dal suo arrivo, gli venne ordinato, assieme ad un gruppo di una decina di compagni, di scendere a Stramentizzo e finì, come vi ho raccontato, crivellato di colpi sul bordo della strada della Val di Cembra. Un'avventura sfortunata, ma in guerra, in particolare in guerra, la fortuna tiene saldamente in mano il filo delle vite. L'unico partigiano somalo che aveva scelto di opporsi alle dittature finì i suoi giorni in mezzo a montagne sconosciute, nell'ultima strage nazista d'Italia. Ma non è finita. In quella terribile storia c'è un'altra storia che dimostra, se ce ne fosse bisogno, che la confusione in guerra la fa da padrona. Il CLN, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale di Bolzano, nei giorni che seguirono immediatamente la strage, nominò una commissione italo-tedesca per stabilire la dinamica dei fatti di Ziano, Stramentizzo e Molina. Commissione che compì una serie di sopralluoghi il 5 e il 6 maggio e della quale faceva parte un tenente colonnello del servizio di sicurezza tedesco che di nome faceva Herbert e di cognome Kappler. Sì, proprio lui, il boia delle fosse ardeatine che venne fatto fuggire, questa almeno la versione ufficiale, dall'ospedale militare del Celio a Roma della sua seconda moglie nella notte di Ferragosto del 1977, un episodio che molti di voi ricorderanno. Certo, in quei primi giorni di maggio del 1945 non si conoscevano ancora le responsabilità dell'eccidio delle ardeatine, ma è superfluo dire che dalla sua relazione sulle stragi di Fiemme non emersero colpe dei militari tedeschi, anzi Kappler addossò tutte le responsabilità ai partigiani, facendo finta di dimenticare che la maggior parte delle vittime apparteneva alla popolazione civile. L'inchiesta è partita male, anche se alcuni fascicoli, con le denunce dei carabinieri di Bolzano, vennero aperti dalla procura di Roma, finì anche peggio. A metà degli anni 90, la procura militare di Verona rispolverò le vecchie carte, ma i responsabili dell'eccidio erano ormai morti e i loro atti coperti dalla pesante patina del tempo. Restano le lapidi che ricordano i morti, seppur attenuate dai tanti giorni trascorsi, restano anche le ferite della comunità, per anni divisa e traumatizzata da una strage senza colpevoli, ma con un grande colpevole, le ideologie totalitarie e genocide del Novecento.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.